Continuiamo con il Salmo 80 e siamo alla seconda metà, grosso modo. Abbiamo visto i primi 8 versetti, ora vediamo dal versetto 9 al versetto 20. E se avete notato, già abbiamo trovato che per ben 2 volte è stato ripetuto il ritornello, uno al versetto 4 e uno al versetto 8. Vedete, Dio, facci tornare, e poi fa brillare il tuo volto, e ancora una volta, Dio degli eserciti, facci tornare, fa brillare il tuo volto. E lo troveremo ancora altre 2 volte, al versetto 15 e al versetto 20. Questo fa un po' da spia che con l'andar del tempo questo salmo è diventato una preghiera pubblica, che veniva magari soprattutto dopo che il Tempio era stato distrutto. Sapete che dopo finito il primo Tempio ne hanno costruito un altro più tardi, che sarà distrutto poi da Tito negli anni 70, nel 70 dopo Cristo, ma nel frattempo però la gente non è che non si trovasse. Anziché trovarsi nel Tempio, si radunava, si mettevano insieme, e qui è stato coniato un termine greco per dire insieme, synagoghe. Noi diciamo sinagoga, ma synagoghe è la stessa cosa di ecclesia, cioè gente che si raduna, synagoghe, radunarsi insieme, mettersi insieme, ecclesia, chiamati da fuori per stare insieme. Sono 2 modi di dire questo stesso, per cui vuol dire che anche durante questi momenti in cui si trovavano insieme, quali erano le preghiere che potevano pregare? Chiaro che la gente non lo sapeva a memoria, però se si individuava una specie di ritornello, no? E allora la gente poteva almeno ripetere il ritornello. Bene, dopo aver visto il primo momento, cioè abbiamo visto l'immagine, la simbologia del pastore, questo pastore che, Signore, tu dovevi nutrirci con pascoli ubertosi, ci hai nutriti invece con pane di lacrime, dovevi portarci a ruscelli freschi e puliti e ci hai fatto bere lacrime in abbondanza. Notate bene che è una specie di accusa a Dio, no? In realtà vedremo che il prosieguo del Salmo dirà: in realtà, Signore, non sei stato tu. Insomma, noi facciamo in fretta a dire: Signore, mi hai punito, no? Quando io raccontavo per vedere a che livello erano i bambini di seconda, terza elementare, che livello erano di criticità, allora raccontavo sempre la storiella: il Paolino, per non dire sempre Pierino, il Paolino la mattina ha fatto i capricci e poi alla fine ha lasciato cadere anche la tazza del latte perché era arrabbiato con la mamma, e poi esce con la cartella per andare a scuola, invece che andare a scuola va in mezzo ai campi a fare un giro. A un certo punto, quando è l'ora di tornare attraverso il ponticello, e il ponticello crolla e lui cade nel ruscello. Perché è caduto nel ruscello? Risposta dei bambini, 7-8 anni, non di più: perché ha disobbedito, no? Quindi ecco, Dio l'ha punito, tac. Bambini dopo gli 8 anni dicono: perché il ponticello era marcio. Ecco, capite che sono 2 modi di leggere. Allora il discorso è che se tu mettevi a posto il ponticello, anche Paolino poteva farla franca. In realtà il male che Dio permette non è mai un male che Dio vuole, è il male che noi ci siamo procurati e che lui si guarda bene dal fermare, per dire: anche questo male può diventare una medicina, perché noi impariamo anche dalle cose. Immaginate se uno, quando va a scuola, non facesse mai neanche un errore. Crede che gli errori non sono possibili, E invece no, fa gli errori e impari a scrivere dopo aver fatto tanti errori e averli corretti. Se perfino la ministra Fedeli dice i più migliori auguri di buon Natale, capito, di buon anno, allora anche lei deve correggere qualcosina. Vuol dire che si passa attraverso l'errore per correggersi, è meglio correggersi prima però, prima di diventare ministri. Ecco. Però arriviamo dunque alla seconda immagine, dopo quella del pastore, una vite dall'Egitto tu sradichi. Notate bene che c'è un è al presente, certo che potrebbe essere un presente storico, no? Il presente storico è quel modo di dire al presente le cose che sono accadute al passato per renderle più vive, no? Quando facevamo i temi nelle medie, la nostra professoressa ci diceva: se volete rendere più vivo il vostro tema, provate a dirlo al presente, invece di dire ieri mattina mi sono alzato, sono andato a scuola, mi alzo, preparo la cartella, vado a scuola, mi incontro con i miei professori, trovo i miei compagni. È chiaro che sarebbero tutti da dire al passato, ma c'è questo modo che si chiama appunto presente storico, che rende più vivo e che quindi rende più partecipe l'azione dell'azione magari che era passata, coloro che la stanno raccontando al presente. Quindi tu, Signore, cosa fai? Tu non solo l'hai sradicata, ma continui a sradicare questa vite dall'Egitto, da Mizraim, ricordate, è il luogo della doppia angoscia. In ebraico Egitto non è tanto un luogo geografico, ma è piuttosto una situazione che uno vive. Ricordate quando si legge nel libro dell'Esodo, ti ho liberato dall'Egitto, virgola, casa di schiavitù, cioè il luogo dove fai esperienza di schiavitù. Quindi non c'è proprio la parola Egitto, c'è la parola Mizraim. Le traduzioni letterali di solito dicono ti ho liberato da Mizraim, non viene precisato ulteriormente, che vuol dire di fatto doppia angoscia. Quindi una vite dall'Egitto tu sradichi, scacci, anche qui vedete sempre presente, scacci via le genti e la trapianti. Chi sono queste genti? Non sono le genti qualunque. Nella lingua ebraica ci sono ben quattro parole per dire popolo, popolazione, genti. C'è la parola che troviamo qui, quando si parla delle genti straniere, gente che non hanno fede, vengono chiamati i goyim, di per sé sono i cani, quelli che non avendo fede sono disprezzati in tutto. Troveremo poi l'immagine appunto che a un certo punto si parla del cinghiale. Che cos'è il cinghiale del bosco? Il cinghiale è fa parte della famiglia dei maiali, no? E quindi parlare di cinghiale del bosco vuol dire gli impuri, ancora una volta i goyim, venivano chiamati anche i cani. Ricordate, l'altro giorno abbiamo letto la donna cananea: non posso prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini. Gesù attutisce, rende un po' più soft il modo di dire, ma la cosa è pesante. Ma i pagani venivano chiamati così. Poi c'era quando invece si voleva parlare di un popolo, per esempio il popolo di Dio, veniva usata un'altra parola, non più goyim, ma la parola ham. Se poi erano i popoli ben precisi, ma allora si era amim. Poi c'era un'altra parola per dire popolo, si trovano tutti nei salmi, la parola hamon, che di per sé vuol dire la folla. Quando Gesù, per esempio, leggete nel Vangelo, capitolo 5, Gesù, c'era la folla che lo pressava, salì sulla barca, su una delle barche che era di Pietro, e disse di scostarsi un po', di prendere il largo, e lui avrebbe parlato alla folla. E lì la parola greca è oklos, che vuol dire quella folla indeterminata, e nella lingua ebraica sarebbe la parola Hamon. E poi c'è un'altra parola che vuole esprimere invece il popolo in quanto entità anche politico-sociale, allora la parola è un po' più lunga, Mishpacha, non Mishpacha, ma Mishpacha, che si può facilmente ricordare perché ha sommissione delle parole che ci ricordano, no? Come le berekot, che sono le benedizioni, che non c'entra niente con le perecotte, ecco, sono assonanze, così imparate qualche parola della lingua ebraica, ma che ha un significato diverso dalle nostre storpiature. Allora, è tornata questa, tu Signore cosa hai fatto? Hai espulso i pagani e cacciati via e trapianti questa vigna dove? Dove cosa hai ripulito di fronte ad essa? Sottinteso, che cosa hai ripulito? Il terreno. Nella lingua ebraica non c'è, nell'originale, però si sottintende che hai ripulito, cioè tu Signore, prima di, ricordate che la vite era la coltura che esigeva più attenzione, più cura, perché bisogna di essere potata, bisogna di essere curata, liberata dai mosquitos che ci sono e da tutti i parassiti, perché soprattutto quando è tenera vengono fuori i primi tralci, sono un po' dolciastri, aciduli e questi animali che mangiano i parassiti, ecco, chiamiamoli così. E quindi cosa ha fatto questa vite? Questa vite che naturalmente noi comprendiamo che è Israele, ricordate, già altrove si parla di vite, si trova nei Salmi, ma anche il famoso brano di Isaia 5, hai piantato una vite, no? Questa vite, poi dopo hai distrutto il muro di cinta, eccetera, eccetera, perché lei non faceva frutto. Ecco, essa, la vite, radicò le sue radici, perché c'è una parola che si ripete due volte, radicare le radici, cioè è una sottolineatura per dire che andò in profondità, cioè queste radici sono diventate sempre più forti, in modo che era difficile sradicarla, e riempì la terra. Ora, la terra è un modo generico di dire la regione dove è stata messa, ma noi sappiamo che la terra è la terra promessa. Haaretz, quando si parla di solito nella Bibbia di terra, la terra promessa, quella terra che era occupata dai Goim, tu l'hai data questa vite e adesso l'ha riempita. E vedete dove va, come la riempie, viene presentato un po' la geografia della Palestina, sentite dove va a finire questa vigna. Coprì i monti con la sua ombra. Dove sono i monti in Palestina? Al nord, ci sono le colline, qui abbiamo qui gente che è stata frescamente, sono i monti del sud, ma non cresce niente, comunque piuttosto desertici, quindi i monti con la sua ombra e i suoi tralci, i cedri di Dio. Dove si trovano i cedri? Libano, cioè nord della Palestina, cioè Signore, tu hai spinto il tuo popolo, da dove è entrato Israele? È entrato dal deserto di Giuda, no? È entrato da Gerico e poi man mano è salito, quindi se da sud è venuto fino a nord, fino a raggiungere i cedri del Libano. E poi estende la sua fronda fino al mare, quindi mar Mediterraneo, quindi vedete che abbiamo già sud, nord, ovest, mar Mediterraneo, fino al mare. E verso il fiume il suo germoglio, quale fiume è? Non sono i fiumi, ma il fiume, l'unico, il Giordano, e quindi est, vedete, nord, sud, est, sud, nord, ovest, est, quindi tutta la geografia della Palestina, e quindi tu hai fatto tutto questo, è una specie di ricordo, memoria storica, Signore, guarda cosa hai fatto delle cose belle, noi ti ringraziamo, vogliamo ricordare le cose che tu hai fatto. il nostro rischio è quello di dimenticare i doni di Dio, no? Noi siamo sempre un po' affetti da amnesia, e quando le cose vanno male continuiamo a sottolineare tutte le cose storte e non ci ricordiamo più tutte le cose belle che Lui ci ha dato. E dunque, ecco, no, e quindi è importante, ci dà anche un metodo questo salmo, no? Allora, certo, hai visto che cosa è successo? Questo pastore che aveva promesso di portarci a fresche acque e ci ha fatto bere le lacrime, ci aveva promesso pascoli ubertosi e ci ha dato pane di sofferenza. E allora, e adesso, Signore, cosa hai fatto? Sentite cosa hai fatto? Ecco la domanda. Perché hai abbattuto i suoi muri? Il muro è protezione. A che cosa si riferirà? Certamente il muro di Gerusalemme, che è stato abbattuto nel 587, ha fatto una breccia proprio nel muro, e lì Nabucodonosor e i suoi soldati sono entrati e hanno cominciato a dare a ferro e fuoco tutta Gerusalemme, bruciando il Tempio, come se si trattasse di un fuscello, perché il Tempio era di legno. Legno resinoso, legno di cedro, quindi basta buttare dentro una torcia. Hanno spogliato prima tutte le cose d'oro, d'argento che c'erano, hanno portato via tutti gli ex voto preziosi, compreso cose di bronzo che c'erano, perché in fondo il bronzo era prezioso, allora i metalli non avevano, non c'era la tecnologia di adesso, e quindi poi hanno via fiamme, hanno bruciato tutto. E allora cosa è successo? Allora, tu Signore hai abbattuto i suoi muri, e se la colgono tutti quelli che passano per via. Perché il Signore? Chiunque passa vede l'uva, tanto prendiamolo un po', no? Sapete come quando non c'è una, c'è un orto aperto, c'è una strada che ci passa, ma sì, lì prendiamola, no? Anche qui quando già arriva gente anche al foyer, no? E passano giù, vedono le mele, e vabbè, le nostre, però non c'è scritto albero del foyer e albero dei vicini, e allora la nostra vicina che è lì, occhiuta e occhialuta lì, dice, ecco, vanno a pregare e poi rubano la frutta alla gente. E allora, per cui si fa anche una brutta figura. Comunque per dire che, siccome però non c'è più cinta, chiunque passa prende, no? E allora, chi sono questi che passano? Ricordate che Israele è un territorio di mezzo, a sud c'è l'Egitto, a nord c'è la Siria, e poi la Siria, e poi la Mesopotamia. Allora, i due blocchi che di volta in volta si contendevano, come adesso non so più ancora, ma adesso è un po' confusa la cosa, però fino alla Guerra Fredda c'era blocco URSS, blocco USA. E sono quelli che si contendevano il potere dappertutto, ancora adesso un po' più soft, ma la cosa è ancora lì. E allora, lui era in mezzo a Israele, e per cui i profeti dicevano sempre, non schieratevi con nessuno, perché voi avete Dio dalla vostra parte, non state né con l'Egitto, né con la Siria, né con altre potenze. E normalmente quando Israele si schierava con qualcuno, passava l'altro, gli dava botte, quando si schierava col secondo, passava il secondo, poi dava botte, quindi era in mezzo, non è che il terzo gode, ma tra i due litiganti, ma il terzo le prende, e dunque Israele le ha sempre prese, era lì questo stato cuscinetto, e chiunque, quando l'Egitto andava verso il nord, passava da Israele, e naturalmente l'esercito non è che si portava dietro i panini da mangiare, quando quello trovavano sulla strada prendevano. Quando quelli del nord scendevano per dare la lezione all'Egitto passavano naturalmente da Israele e Israele le prendeva sempre. Quando arrivavano i popoli del mare, Fenici, che poi sono diventati Filistei, anche lì cosa sono arrivate e prima di andare verso il nord e verso il sud hanno devastato Israele. Per cui Israele era sempre un po' come questa vigna senza muro, chiunque passava mangiava i frutti, e quindi ecco qui, perché hai abbattuto i suoi muri e se la colgono tutti quelli che passano per via, ed ecco qui viene presentata ancora, la devasta il cinghiale dal bosco. Ecco, vi ho già detto che il cinghiale è un modo per parlare dei popoli pagani, questi popoli immondi che sono venuti e hanno lordato questa sacra terra di Dio, questo popolo santo, questa terra promessa, la devasta il cinghiale dal bosco e l'animale della campagna se ne pasce. L'animale della campagna è l'animale, soprattutto l'animale selvatico, passa alle capre. Voi sapete che le capre fanno danni terribili, no? Mangiano anche le cortecce, quindi scortecciano gli alberi, questi muoiono, perché cercano, nelle cortecce sono ricche di sali, loro amano molto il sale, quindi vanno, scorteggiano dappertutto. Anche qui i cervi sono della stessa razza, abbiamo piantato alberelli e zac, subito lì a scortecciarli, e quindi gli alberelli, poverini, ha fatto un po' di trionfo, ma dopo senza corteccia non si vive, muoiono. E quindi ecco questo animale della campagna, animale selvatico. Ed ecco di nuovo l'invocazione, di nuovo il famoso ritornello. Signore, dopo tutta questa situazione di disagio, tu che hai fatto tante cose belle, guarda come siamo ridotti, Dio degli eserciti è ancora El Tzevaot, cioè tu che sei il creatore, ti prego, ritorna. C'è anche nell'ebraico, c'è anche un ti prego Signore ritorna, cioè abbiamo visto sempre che ritorna il verbo shuv che vuol dire convertiti, cioè Signore fai dietro front tu e fai fare dietro front a noi, cioè tu ci hai girato le spalle, adesso per favore volgiti verso di noi. Quindi ricordate che spesso il verbo convertirsi è rivolto anche a Dio. C'è un salmo, in latino è Converte nos Deus salutaris noster, che vuol dire convertiti a noi, o Signore, come converti? Vuol dire rivolgiti a noi, cioè fai dietro front, tu ci hai girato le spalle, adesso per favore guardaci di nuovo, non girare le spalle, volgi il tuo volto, abbiamo visto, no? Questo volto che è luce, che così saremo illuminati. Quindi ancora tu che sei il Dio creatore, ti prego, ritorna, cioè convertiti, cambia la tua idea, non punirci più. Guarda dai cieli e vedi, dai cieli è un modo per dire dal luogo della tua dimora. Si pensava che il cielo è il luogo della dimora di Dio, ma per dire che Dio non entra nei nostri schemi. Il cielo non si può prendere, no? È qualcosa che non puoi catturare, è qualcosa di impalpabile. Allora dire che Dio è nei cieli vuol dire che Dio non è catturabile dai nostri schemi, non lo puoi mettere negli schemi. Vuol dire che tu sei il trascendente, tu ci superi infinitamente. Tu, Signore, guarda tu dal luogo della tua trascendenza e vedi. Quindi guarda, vedi, visita la vigna, la vite questa. In italiano diciamo questa vite, loro dicono la vite. Quale vite? Questa. Quindi è una sottolineatura forte per dire proprio noi che siamo la tua vigna. Questa vite, guardala. Che cosa vi ricorda qui? Io penso, a me viene in mente, allora ho visto, ricordate quando Dio parla a Mosè, capitolo 3 dell'Esodo? Vi ricordate Mosè incuriosito sale sul monte per vedere questo spettacolo strano, un cespuglio che brucia senza consumarsi, come mai questo spettacolo, andiamo a vedere, e lì Dio comincia a parlare dicendo vabbè togliti i calzari eccetera, e poi a un certo punto dice ho visto la situazione del mio popolo, e qui ecco, qui vedete, dice guarda, non chiudere gli occhi. Sono venuto a prendere atto e a visitare, quindi ecco la visita la vigna, la vite questa, e poi abbi cura di ciò che ha piantato la tua destra. Perché la destra? Beh, è chiaro che uno quando pianta è la destra, ma la destra nella tradizione orientale è qualcosa di più, vuol dire la potenza, la forza, tu con forza hai fatto questo. Ricordate che un tempo non c'era non c'era la bussola per orientarsi. Allora si diceva si va a destra o a sinistra, e orientarsi vi dice già, la dice lunga, oriente, cioè guardo verso oriente, cioè dove il sole sorge, che è est, che è destra, no? Allora come si faceva a orientarsi? Si poneva la fronte verso il sole che sorge, per cui a sinistra c'era il nord, freddo, luogo dei venti gelidi, dell'umidità, eccetera, a sud, destra, invece il calore, il tepore, lo star bene, e poi dietro le spalle, ovest. Per cui la destra è il luogo del favore divino, è il luogo dove si sta bene, è il luogo dove, capite, per quello che la destra era diventato. Gesù salì al cielo, siede alla destra del Padre, ma se Dio è puro spirito, a destra e a sinistra, cosa c'entra sta roba qui? Destra e sinistra sono la stessa cosa, ma sedere alla destra vuol dire riceve il favore di Dio, riceve la forza dell'amore di Dio, capite che è tutto un linguaggio che se entra nel nostro modo di pensare e di comprendere, allora diventa più facile, sia anche perché noi abbiamo dei modi di dire ormai entrati, però fa domandare, no? Per esempio, guardate che non è una cosa solo di Israele, ma dappertutto. Pensate a Roma, i popoli più superstiziosi, uno dei popoli più superstiziosi è il popolo romano. Per esempio, quando un uomo al mattino decideva di uscire e la prima persona che lui incontrava uscendo dalla porta veniva da sinistra, entrava subito dentro e diceva oggi cattivi incontri, meglio stare a casa. Ecco, e quindi un incontro sinistro, capite? Di sinistra. E poi, no? Dobbiamo stare attenti a Renzi, dunque, incontri di sinistra. E poi dopo, dall'altra parte, pensate, noi abbiamo, quando uno fa un incidente, denuncia di sinistro, e se veniva da destra, denuncia di destro, no, è sempre un sinistro, cioè è sempre qualcosa di negativo, quindi sinistro è diventato simbolo di qualcosa di negativo, no? Per cui sto facendo la scoperta dell'acqua calda, no? Però certe volte queste cose bisogna dirsele, perché se no, no? Quindi destra, tu Signore, quindi la tua destra, cioè la tua potenza, il tuo favore ha piantato questa vigna, tu con la tua benevolenza, il tuo amore, la tua tenerezza che è piena di calore, calore che viene dal sud, ecco, tu hai piantato questa vigna, abbi cura. E poi ancora sul figlio, di per sé vedete, nella lingua ebraica non c'è scritto germoglio, c'è scritto figlio. È chiaro che il figlio della vite è il germoglio, ma in realtà figlio è ambiguo e vorrebbe dire addirittura noi siamo tuoi figli, Signore, tuo popolo è tuo figlio. Cioè sul figlio che hai fortificato per te. Non è solo che l'hai reso valoroso, ma l'hai fortificato per te, cioè noi non siamo diventati forti perché siamo bravi, ma perché tu volevi mostrare la grandezza del tuo amore, e quindi l'hai fatto perché tutti potessero vedere la grandezza del tuo amore, quello che noi chiamiamo la gloria di Dio, che vuol dire perché Dio abbia veramente un peso, perché Dio sia un valore forte, quindi per te. E poi concludiamo, ormai siamo alla fine, bruciata per il fuoco è recisa. E allora, cioè questa vigna qui, bruciata con il fuoco, viene in mente quello che ha fatto Nabucodonosor, ecco, bruciato tutto, è recisa questa vigna che tu hai tagliata, portata via, per la minaccia della tua faccia periscano. Chi sono quelli che periscono? Chiaramente i nemici, quelli che hanno fatto del male, è una specie di invocazione di vendetta. Signore, fagliela pagare, questi hanno rovinato tutto, hanno distrutto tutto, periscano. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, chi è quest'uomo della sua destra? Vedete che l'uomo torna sempre alla destra, no? Cioè l'uomo del tuo favore, l'uomo della tua destra, vuol dire l'uomo che naturalmente l'idea che si trasmette è il re discendente di Davide, il quale è frutto e erede di tutte le benedizioni di Dio. Ricordate la benedizione di Natan a Davide, no? Io renderò stabile il tuo regno per sempre. Sarà per sé, quindi la tua mano, Signore, quindi la tua forza sia sul re. Fa che ricordate che quando viene scritto questo salmo, probabilmente la dinastia davidica era finita, non c'era più niente, cioè ormai il regno era un ricordo glorioso, ma non sussisteva più nulla. Però è qui che noi troviamo già una lettura cristologica. In effetti, la Chiesa fin dall'inizio ha preso questo salmo e l'ha applicato subito a Cristo. Infatti subito dopo dice: la tua mano sull'uomo della tua destra, Cristo che siede alla destra del Padre, cioè l'uomo del favore di Dio, chi è? È il figlio del Padre, è il figlio, e poi dunque sul figlio dell'uomo, che hai fortificato per te. Chi è questo figlio dell'uomo? Noi sappiamo, Gesù ha assunto su di sé, ricordate che Gesù non ha mai voluto nessun titolo e non si è dato mai nessun titolo. L'unico titolo che si è dato è quello di figlio dell'uomo, che si trova nel libro di Daniele, cioè colui che viene dal trono di Dio. Vidi uno simile a un figlio di uomo mandato dal trono di Dio, il quale sconfigge tutte le bestie, tutti gli imperi negativi del mondo. Allora Gesù è il figlio dell'uomo, cioè manda, Signore, l'erede di Davide, manda colui che tu hai promesso, che colui che tu... Figlio dell'uomo vuol dire Ben Adam in ebraico, vuol dire il figlio terroso. Adam vuol dire polvere, vuol dire terra, quindi il figlio terroso, cioè il figlio debole, che tu hai fortificato per te. Cioè era debole, ricordate, no? Gesù chi è? È debole, ma Dio l'ha reso forte. Gesù è colui che è stato crocifisso, la debolezza, fu crocifisso nella sua carne, ma reso vivo nello spirito, San Paolo dirà. Stessa cosa, da debole che era, Dio lo ha fatto grande. E qui capite che si capisce come subito la comunità cristiana, fin dall'inizio, si è appropriata di questo salmo. Cioè i salmi venivano pregati, ricordate, dagli apostoli, da Gesù, da Maria. E quindi la prima comunità cristiana, che era una comunità giudeo-cristiana, appena trovava qualche spunto per dire, ma guarda, si parlava già di Gesù, non lo sapevamo, ma si parlava di Lui. Le profezie c'erano, ci sono. Matteo scriverà proprio tutto il suo Vangelo per sottolineare che ciò che è stato detto sta avverando, anzi si è già avverato e si sta realizzando fino in fondo. E quindi il figlio dell'uomo che tu hai fortificato per te. Vedete, ancora una volta c'è il per te. Cioè non è che tu hai scelto, infatti ricordate Gesù cosa dirà? Ora è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Padre, glorificalo, l'ho glorificato, lo glorificherò. Quindi, Padre, fa vedere che tu sei grande, lo fai vedere attraverso di me. Io sono il debole, fragile, ma tu fa vedere che la tua potenza è più grande di ogni debolezza. Quindi, che tu hai fortificato per te. Conclusione, ecco qui, la conclusione è in fondo il riconoscimento di tutte le colpe, no? È come se alla fine, un po' come a stento, l'autore del Salmo dice, cioè tutto sommato, Signore, quello che c'è accaduto non è se non il risultato della nostra stupidità. Non ci allontaneremo da te, cioè in fondo, Signore, perché ci è caduto? Perché ci siamo allontanati da te. Quando tu ti allontani dal sole muori di freddo, quando tu ti allontani dalla sorgente muori di sete, e dunque non è che la sorgente ti ha punito, sei tu che ti sei punito da solo. Quindi non ci allontaneremo da te. E poi la fiducia, no? Quindi promessa di ciò che noi faremo, Signore, abbiamo deciso, staremo sempre con te. Decidiamo di non abbandonarti mai. Ti scegliamo come la nostra sicurezza. C'è un, l'abbiamo già letto il Salmo in cui dice ma io ho scelto te perché, Signore, ho deciso per te perché tu sei, vi ho fatto sentire anche la musica di questo Salmo, vi ricordate 71 di Schubert, vi ricordate Mi Autem, il famoso, mi ricordo che l'ho fatto registrare, l'ho fatto scaricare da Eugenio, perché io non l'ho scaricato, cioè io lo avevo, non riuscito a tirare fuori solo la musica, perché c'era anche l'immagine, e allora lui l'ha fatto, tirato fuori l'MP3 e poi l'ho fatto ascoltare in questa sede. Andate a vedere il Salmo 71, potete risentirlo. E infatti proprio nell'ebraico c'è proprio così, ma io sì, sì, Vani Kirvat Elohim Litov, mi è venuto in mente addirittura in ebraico, ma ecco, vuol dire ma io mi fido di te perché tu sei il mio bene, tu sei il mio bene. Ecco, qui allora ci farai vivere e nel tuo nome noi grideremo. Quindi, Signore, grideremo cos'è? È il grido di vittoria, capite? Non è il grido di chi dice ahimè, 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 ma stavolta è il grido di vittoria. Signore, tu ci farai vincere. Yahweh, ancora di nuovo, Dio degli eserciti, facci ritornare. È l'ultima volta che viene ripetuto il ritornello conclusivo, no? Facci ritornare, cioè, vedete che vuol dire, facci ritornare, che non è solo rialzaci, ma facci ritornare all'esilio. Fa che vediamo ancora una volta la potenza del tuo amore, che è capace di ricostruire, che è capace di creare e di ricreare. Quindi è un po' come se si dicesse, Signore, ricreaci. Noi crediamo che tu sei capace di farci risuscitare dalla nostra cenere. Fa brillare il tuo volto di nuovo, la luce, e noi saremo salvi. E quindi ancora una volta il riferimento a Gesù, c'è dentro ancora la radice della parola Yeshua. No? Quindi Gesù, tu sei colui che ci salva, noi saremo salvi. Cioè, vedete che è un passivum, no? Noi saremo salvi, che è un modo per dire tu ci salverai. È un modo per evitare ancora una volta il nome di Dio e dire sarai tu a salvarci. E anche qui credo che è un bel salmo, anche questa seconda parte, che ci insegna uno stile, lo stile del ricordo. Vai a vedere che cosa il Signore ha fatto. Quando ti senti prostrato, vai a ricordare le cose belle, ricordate il libro dell'Apocalisse, no? Guarda da dove sei caduto, invece di continuare a lamentarti di dove sei, guarda dove eri, guarda che cosa ha fatto il Signore per te, e vedrai che Lui comincia a rinascere in te la speranza, perché Dio non ha cambiato idea, l'idea l'hai cambiata tu, sei tu che ti sei allontanato, quindi Signore facci ritornare, non ce la facciamo ritornare da soli, facci ritornare tu, fa che ritorniamo. Possiamo dunque pregare anche questa seconda parte insieme. Una vite hai divelto dall'Egitto, per trapiantarla hai espulso le genti, hai preparato per essa il terreno, hai fatto crescere le sue radici così da riempire la terra. La sua ombra copriva i monti, i suoi rami, i cedri altissimi. Hai steso i suoi tralci fino al mare, al fiume giungevano i suoi pampini, perché hai demolito la sua cinta, così che la vendemmiano quanti passano per via. La devasta il cinghiale della foresta e la consumano i parassiti della campagna. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi, visita questa vigna, proteggi ciò che la tua destra ha piantato, il germoglio che hai reso vigoroso, coloro che l'hanno arsa col fuoco come un rifiuto, periscano alla minaccia del tuo volto. sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te hai reso vigoroso. Non ci allontaneremo più da te. Ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Yahweh, Dio degli eserciti, rialzaci, fa brillare il tuo volto affinché noi siamo salvi.